Vediamo se quello che c'è scritto qui corrisponde a quello che ci interessa. Stiamo facendo un percorso, quindi cercheremo di esaminare alcuni contenuti, alcuni aspetti inerenti al rapporto tra le scienze e la filosofia e la teologia. Io lì avevo davanti dei teologi, quindi dovevo parlare prima di tutto di teologia, ma senza poter pretendere alcuna completezza, ci concentreremo su alcuni snodi rilevanti che potranno consentire a chi è maggiormente interessato di orientarsi in vista di possibili propri approfondimenti personali, ed è quello che noi stiamo facendo. L'approccio sarà principalmente epistemologico e metodologico, di conseguenza i riferimenti alle diverse problematiche di carattere storico ed etico, quando saranno presenti, saranno funzionali agli aspetti epistemologici. Questa osservazione già da sola farebbe saltare per aria molte cose, nel senso che questo vale anche per la comunicazione in centri culturali, parrocchie, eccetera. Normalmente, quando ti chiedono di parlare di questioni di scienza e fede, eccetera, i problemi sono puramente morali, sono puramente etici. Perché certe cose la Chiesa si ostina a dire che sono sbagliate, quando ormai le fanno tutti, e perché, oppure come si concilia la ricerca scientifica oggi, che deve essere libera di sperimentare in tutte le maniere possibili sull'uomo, non sull'uomo, su quello che vuoi, sulla vita, con una certa visione filosofica e teologica dell'uomo che invece è limitante, che è. Tutti i problemi vengono visti dal punto di vista etico o dal punto di vista storico, Galileo, Darwin e tutte queste cose qua, no? E quindi ci si blocca lì. Oppure tentiamo pure di vedere, di mettere a confronto la visione che teologica che la Chiesa ha della creazione, che ha del cosmo, dell'uomo, eccetera, con la visione scientifica. E cerchiamo di vedere dove costano e dove vanno d'accordo. Se non si fa un lavoro di messa a punto dei concetti che si usano, quindi un lavoro epistemologico e dei metodi che si usano, difficilmente si riescono a fare dei confronti che abbiano senso, perché si parla dei linguaggi diversi, perché si hanno delle concezioni della natura, dell'uomo, della realtà diverse e non ci si capisce. Per questo l'accentuazione sull'aspetto epistemologico e metodologico è richiesta, perché altrimenti non ci si intende, è quello che poi stiamo cercando di fare anche noi con il disco, di mettere a punto le nozioni fondamentali. Trattandosi di un percorso che ha come tema di riferimento quello dei fondamenti delle scienze e dei caratteri propri dello statuto epistemologico della teologia, poi che vedremo, dovremmo preoccuparci di individuare alcuni degli aspetti essenziali che caratterizzano le scienze come oggi vengono intese, sia sperimentali che logico-matematiche. E questo serve a chi non ha cognizioni scientifiche per mettere a fuoco alcune idee che non sono quelle settecentesche o ottocentesche che ancora spesso si studiano sui libri di scuola. Queste ultime sono sottintese nel titolo, solo per ragioni di brevità, lì c'era un titolo che mi avevano appioppato, la scienza e il Vangelo, non so, un titolo da preti che proprio non serviva a niente, ho dovuto dire guardate che dietro c'è qualcos'altro, insomma, se vogliamo che la scienza e il Vangelo possano confluire. Ma non si può prescinderne in quanto forniscono il linguaggio le une delle altre. Alcuni caratteri poi propri della teologia, anche qui in particolare di una teologia che possa qualificarsi come scienza. Qui ce n'è da dire, ed è una cosa che interessa anche quelli che non sono teologi di professione. Che idee abbiamo oggi della teologia? E in che senso è o non è, o può essere o non essere, o diventare scientifica? In che senso la si può trattare, la si può ritenere scientifica? Caratteristiche deve o può avere. Anche qui, anche queste sono cose che è bene non ignorare e comunque su cui è bene discutere. queste garantiscono le condizioni per un possibile dialogo tra queste discipline. Se non c'è questa, diciamo, questa base comune, non si riesce a lavorare. Ecco, allora dal momento che il problema del dialogo è quello più appariscente, che emerge come la punta di un iceberg a livello dell'attualità culturale, partiremo da quest'ultimo per risalire induttivamente fino alla questione dei componenti. Dovreste ritrovare in questo modo di fare, il modo di lavorare, che abbiamo avuto anche attraverso altri seminari, cioè ci siamo partiti da problemi dei fondamenti. Si tratta di una metodologia induttiva che, come vedremo, è sottesa anche al magistero di Giovanni Paolo II prima e di Benedetto XVI poi, soprattutto Giovanni Paolo II su questo, per quanto riguarda il suo modo di accostare le problematiche culturali e sociali. È un metodo induttivo, eh? Anche la grande novità del magistero di Giovanni Paolo II è stato quello di partire dall'esperienza dell'uomo. Cioè, non dal calare i principi formalmente, che è anche giusto, cioè io parto dalla rivelazione e i principi sono questi e io te li vendo, dando per scontato che ci sia la fede, che ci sia la ragione, che ci sia. Oggi non possiamo più darlo per scontato. Allora, cosa devo farti vedere? Devo farti vedere che c'è una convenienza umana in una prospettiva ragionevole, e addirittura nella prospettiva di fede, che tu oggi non sospetti più che ci sia. E che quindi avere una sana ragione e addirittura fare il passo della fede ti conviene umanamente parlando. Non è solo una cosa che la terra si regola con delle regole che sono quelle del mercato più feroce, sono quelle del mondo di oggi, sono quelle. Poi, facoltativamente, se tu hai voglia di pensare anche all'anima, se ci credi, allora ci sono i preti. No, ti devi rendere conto che se non hai un uso sano della ragione e addirittura ti metti contro la fede, ti rovini, ti fai del male, cioè rinunci alla tua dignità umana. Quindi la convenienza umana del cristianesimo, e questa è la grande novità del Magistero di Giovanni Paolo II. Prego.
Così, posso interrompere?
Ah, però che è qui a porta.
Una cosa, riguardo alla slide di prima, appunto, che poi è una cosa che ci siamo detti spesso a Disse, quando diceva che in pratica la teologia, la visione della teologia come di una scienza. E la prima obiezione che si riceve quando si cerca di esprimere questo concetto è che dicono no, la teologia non è una scienza in quanto non utilizza il metodo scientifico, il metodo sperimentale. Semplicemente parte da un testo, da una rivelazione e cerca di estrapolarlo, di interpretarlo e quindi non può venire considerato scienza. Quindi forse il punto, cioè,
Certo.
è proprio quel metodo induttivo che diceva lei adesso, cioè il metodo induttivo che in pratica dà alla teologia, diciamo, l'autorità di una scienza, cioè la connotazione di una scienza e non di una semplice disciplina.
Questo è bello, questa domanda, perché a parte che va a pescare già poi quello che era l'ultimo punto del titolo, quando dovremmo parlare un po' di più della teologia, ma è giusto che venga anticipato, perché questo qui già pone subito due domande enormi: che cos'è una scienza e che cos'è la teologia e in che modo ci può essere un concetto di scienza che può includere le scienze come le conosciamo noi oggi e può includere anche una scienza antropologica. Questo vedremo nel discorso di Colonia del Papa, è una delle prospettive che lui mette a tema, eh? Quindi lui era entrato subito ad affrontare questa domanda che tu hai fatto. È chiaro che sul discorso del metodo sperimentale si può fare un'obiezione alla domanda classiche che tu hai fatto adesso, perché per esempio ci sono delle scienze che non sono sperimentali. La matematica non è una scienza sperimentale, la logica non è una scienza sperimentale. C'è una serie di scienze cosiddette formali che oggi sono riconosciute come scienze, eppure non si fondano sull'esperienza, almeno almeno non hanno il metodo sperimentale come loro metodo di sviluppo e di elaborazione. Allora, sono scienze o no? Allora, se la nostra definizione di scienza si limita solo alle scienze sperimentali, dobbiamo escludere dalla scienza le matematiche, la logica e tutte le scienze formali. Oppure dobbiamo ampliare la nozione di scienza. Allora, la nozione di scienza, per includere tutto, deve includere le scienze sperimentali con il loro metodo di confronto, misura, verifica, falsificabilità o quello che vuoi a seconda delle epistemologie più o meno popperiane. Ma deve includere anche le scienze formali. Che cosa hanno le scienze formali che le rende scientifiche? Hanno il loro carattere dimostrativo. Si devono servire della logica, delle regole della logica per costruire dei sistemi in cui le affermazioni vengono dimostrate, con delle regole ben precise, assumendo dei punti di partenza che non sono dimostrati, che sono gli assiomi. Dopo si tratterà di discutere se gli assiomi sono puramente convenzionali, oppure se ci sono degli assiomi che sono da ritenere veri, perché sono in qualche modo, gli antichi dicevano evidenti, io preferisco dire irrinunciabili, perché se si rinuncia a quelli si entra in contraddizione, o si rinuncia a pensare, si rinuncia a fare scienza, oppure si accettano quei presupposti, perché obiettivamente se si vuole ragionare non c'è un po' veramente, come l'argomento della ragione. Ecco che già il concetto di scienza si è già allargato, e siamo nelle scienze di oggi. È chiaro che alla teologia allora bisognerà richiedere una sistematicità dimostrativa, cioè avrà degli assiomi che saranno presi dalla logica, saranno presi dalla filosofia, saranno presi dalla rivelazione, però tutto il resto deve essere dimostrativo, se è possibile, deve avere una sistematica di ordine logico dimostrativo. Qui siamo già entrati dentro all'ultimo capitolo del nostro elenco, che poi dopo approfondiremo, però vedi che già altro che siamo qui.
Forza. Mi piaceva molto il suo intervento, Mattia, mi veniva in mente un brano di Galileo in cui lui parla della teologia come la regina delle scienze, cioè la disciplina senza un posto più alto di una piramide. È interessante poi Galileo estremizza molto il fatto del dato di fede, cioè per noi ci sono le scienze fisiche che in Italia hanno analizzato sulla base della sola ragione, e la teologia invece ha la fede, dice Galileo, che ha il dato di rivelazione, che va preso in quanto tale, non può essere discusso, lo prende in quanto tale, è certissimo, ed essa è, come dire, la chiave del nostro sapere, si pone al principio e dà la quadratura del cerchio. Ed è affascinante perché da una parte la visione segreta antica, no? In cui hai ancora la teologia, la regina delle scienze, in una visione armonica del sapere, dall'altra c'è un fede moderno, no? Cioè di frattura tra fede e ragione, perché da una parte hai le scienze fisiche sulla ragione, dall'altra la teologia, in cui hai questo apporto della fede che è molto forte, molto dogmatico, nel senso un po' vessero, nel senso o lo accetti o non lo accetti e così e basta. E quindi è una cosa che mi sembra affascinante da pensare, perché secondo me pone una risposta e una sfida allo stesso tempo, per dire. Cioè da una parte pone la risposta, che è quello che cerchiamo anche noi, no? Che è l'armonia del sapere, con la teologia come principio, dall'altra la sfida, questo rapporto tra ragione e fede deve essere meglio armonizzato, perché nel settore galileiano è molto dicotomico, cioè una cosa o un'altra. E quindi pensare alla teologia come scienza, secondo me, pone proprio questo problema qui, cioè il fatto che la teologia è una scienza che utilizza la ragione, ma non è una scienza come le scienze vostre, la fisica o la chimica, perché ha un dato di rivelazione che come lo tratti, no? Come lo concepisci, come non è semplicemente un assioma, no? Il dato di rivelazione, come le logiche formali, poi considerare un assioma per cui deduci tutto l'ordinamento.
Qui è fantastico perché stiamo entrando già dentro una sistematica che poi ci riporta subito anche all'impianto domistico, perché quella che tu hai descritto è un residuo della concezione di San Tommaso che è arrivata fino a Galileo, perché adesso è interessante perché stiamo appena introducendo, siamo già entrati nei problemi più difficili. La rivelazione, nella dottrina di San Tommaso la teologia è una scienza media, poi dopo questo lo vedremo più avanti, lo riprenderemo perché c'è qui dentro tutta questa roba. La rivelazione gioca lo stesso ruolo del dato sperimentale per le scienze naturali, per le scienze fisiche, perché la rivelazione comunque parte dall'esperienza, perché, voglio dire, i discepoli che hanno ascoltato Gesù che insegnava hanno fatto un'esperienza, con le orecchie hanno ascoltato, è un dato sperimentale. Naturalmente non è un dato sperimentale quantificato, non è un numero, non è una misura, è un trasmettere dei contenuti come si fa a lezione, si fa a scuola, ma è qualcosa di imparato per esperienza, non è di imparato. È un dato di natura sperimentale. È chiaro che qui siamo in ambito di scienze umane, così come in ambito sociologico, in ambito cosa. Tu l'informazione la apprendi perché leggi, perché ascolti, perché vai a scuola, però è un dato di trasferimento di informazioni. La rivelazione è un dato di trasferimento di informazioni. Quindi da questo punto di vista è un dato sperimentale. La conferma della validità della fede in Gesù Cristo è legata anche questo a un dato sperimentale ed è basato sulla testimonianza di coloro che hanno visto il risorto, perché tutto si basa sulla risurrezione, cioè se non c'è risurrezione non hai la prova della divinità di Cristo schiacciante. Anche questo è un dato sperimentale. Il primo dato sperimentale è stato il sepolcro vuoto per quelli che l'hanno visto, poi le apparizioni del risorto. Poi successivamente il dato sperimentale sono le testimonianze di chi ha visto il risorto e via di seguito gli apostoli, i padri apostolici, tutta la catena fino agli ultimi testimoni al giorno di oggi, oltre alla documentazione, poi dopo le prove, i miracoli, tutta una serie di altre cose. È chiaro che questi sono dati sperimentali basati su un credito dato a qualcuno che ti riferisce. Però questo succede anche nelle scienze, perché voglio dire, non è che noi oggi rifacciamo tutti gli esperimenti da quelli di Galileo fino ai nostri giorni, cioè teoricamente li potremmo anche fare, ma la maggior parte della nostra scienza è acquisita per credito dato ad altri scienziati che hanno fatto gli esperimenti prima di noi, cioè voglio dire, oggi come oggi, certo, certi esperimenti sono riproducibili, ma fino a un certo punto, soprattutto chi lavora in cosmologia, non è che può fare. C'è una non ripetibilità di molti fenomeni in ambito cosmologico che infatti tante volte si mette in dubbio la scientificità della cosmologia nel senso della ripetitività del dato sperimentale, del metodo sperimentale nel senso più galileiano, più pedissico del termine, no? Ci si accorge però che non è possibile andare avanti se non si dilata un po' la nozione di scienza in questo senso qua. Dall'altro lato, e finisco su questa parentesi, così come la scienza, e questo è San Tommaso ancora, così come la scienza fisica crede al dato matematico che gli viene fornito dai matematici, e non ha bisogno tutte le volte di rifarsi tutta la matematica, ma a un certo punto c'è il teorema di Fincopalino, se voglio me lo posso anche studiare e riprodurre, però normalmente io do credito, utilizzo il dato matematico, non è compito del fisico quello di dimostrare i teoremi di matematica, se lo può fare per sua istruzione personale, ma di per sé è il compito del fisico quello di utilizzare i risultati della matematica per inquadrare in una teoria matematica i dati sperimentali. Allora, così come la fisica crede alla matematica e prende i suoi risultati, analogamente la teologia crede alla filosofia, alla metafisica per le parti filosofiche e crede alla rivelazione per il dato da elaborare e da sistematizzare in un modello teologico. Cioè, la teologia a San Tommaso la paragona alla fisica matematica, da questo punto di vista è una scienza media, no? Prende dei dati da altre informazioni, da altre discipline, da altre scienze e le elabora con i metodi di un'altra scienza ancora e fa una sintesi propria. È impressionante, se tu leggi San Tommaso, commento a determinati di Boezio, lui fa il paragone, scienze medie, fa il paragone tra l'ottica geometrica, era la fisica matematica, se vogliamo, di allora, quella che si chiamava perspectiva in latino, cioè ottica geometrica, che non è ancora quella di Huygens e di Fresnel, ovviamente, è quella del suo tempo, che però aveva già delle conoscenze di carattere sulla propagazione della luce, di carattere almeno quantitativo. E la teologia, oppure anche la scienza, l'agrimensura, eh? L'agrimensura era una scienza, la misurazione dei campi, i campi di terreno, tu ti servivi dei teoremi della geometria per poter fare la misura, calcolare l'area di un appezzamento di terreno e poterlo vendere a un certo prezzo o affittare a un certo prezzo. L'agrimensura, cioè, è una scienza media perché si serve dei teoremi della matematica a cui crede, perché non si mette il contadino a dimostrare i teoremi di matematica, li prende per buoni, però lui sa che se misuro un lato in questo modo, misuro un lato in questo modo, controlla che l'angolo sia retto facendo poi magari anche un teorema di Pitagora, la diagonale, vedendo se sa fare i conti, e a quel punto lui calcola l'area e si fida, applica la scienza matematica, quello che ha acquisito per fede dai matematici, lo applica al suo problema, che è il problema di misurare l'estensione di un campo. No? Su questo è chiaro che qui dopo, quando parleremo più propriamente della teologia, se ci arriveremo e ne avremo voglia, entreremo più dettagliatamente dentro questo, perché poi dopo i nostri studiosi di teologia ci diranno anche tutto quello che è successo dopo, nel senso che gli aspetti della teologia come narrazione, la teologia come storia, la teologia come tutti gli altri aspetti e la crisi della metafisica, l'indebolimento della sistematica, tutta una serie di cose che adesso qui...
No,
ci interessa, se andiamo avanti anche di una riga al mese, ma però... Questo ci aiuta a approfondire delle cose, io lo vedo, questo che voglio fare con l'osservazione iniziale, lo vedo positivamente, naturalmente lasciando spazio a tutti, anche uno può anche dire guarda andiamo avanti perché non mi interessa, cioè uno può anche dire.
No, mi chiedevo questa analogia tra la fisica matematica e la biologia, quanto conserva e quanto allo stesso tempo lascia parte. Perché l'analogia non è una similitudine completa, non è la stessa cosa. Quindi la biologia è analoga alla fisica matematica, quindi vuol dire che ha anche una diversità.
Certo, perché l'analogia ha un suo statuto epistemologico, in quanto il fatto che i dati vengono forniti dalla rivelazione la pone su un livello che richiede di aderire alla rivelazione con un atto di fede. Cioè tu non fai il teologo solo in senso materiale, cioè dici io prendo questi dati, non ci credo, non me ne frega niente e li uso, li manipolo come se fossero dei numeri e ne traggo delle deduzioni, eccetera. Allora in questo senso tu puoi fare materialmente un sistema teologico, ma fai un sistema che è in qualche modo... detto in termini cristiani è senza anima, cioè voglio dire fai una teologia che è sradicata dalla dimensione ecclesiale.
C'è una conversione interiore.
Non c'è l'adesione, non c'è la conversione interiore, cioè tu perché in questo senso si tratta di una scienza sui generis, cioè è una scienza quanto al metodo, però intesa in senso completo e non solamente materiale, ha una dimensione anche vissuta, anche sperimentata, e questa richiede quindi anche una dimensione spirituale, una dimensione affettiva, non so se avete l'idea in questo senso. E poi il fatto che i dati della rivelazione sono rivelati da Dio, significa che ci sono dei dati che non sarebbero stati mai raggiungibili con la sola ragione e di conseguenza richiedono l'intervento della grazia, cioè richiedono un'elevazione della capacità intellettuale, che rimane ragionevole. Una volta che te l'hanno spiegato ti accorgi che è ragionevole, ma prima te lo spiegassero non ci potevi arrivare. Un po' come, se vogliamo, anche in questo senso si può fare un paragone, un'analogia, gli antichi non potevano arrivare a certi dati sperimentali perché non avevano la strumentazione sufficiente per poterci arrivare. Ad analizzare certe cose al microscopio elettronico, adesso non hai la strumentazione non ci arrivi. Qui la funzione del microscopio elettronico sarà la grazia, non so se mi spiego, che però non è come un microscopio elettronico perché non te la puoi costruire da te, deve essere dato da altri, quindi in questo senso si differenzia. Poi loro che sono freschi di studi ci possono dire cose più precise.
Non ho capito una cosa però, cioè quello che ci siamo detti del metodo induttivo, cioè di questo procedere della teologia dalla realtà diciamo terrena e per arrivare diciamo ai fondamenti, no? Anziché partire semplicemente dalla rivelazione ed estrapolare da quella, cioè questo metodo di procedere della teologia è il modo di fare teologia o uno dei modi di fare teologia? Perché
attenzione che stiamo mescolando troppe carte qui, stiamo mettendo insieme troppe cose, perché il filo del mio discorso all'inizio, quando io ho parlato di metodo induttivo, io mi riferivo alla filosofia e non alla teologia, cioè mi riferivo al fatto che noi nel nostro lavoro interdisciplinare partiamo dalle domande che emergono dall'interno della scienza per arrivare a porci interrogativi sui fondamenti delle scienze e arriviamo a scoprire dei principi di metafisica che sono quelli. Questa è filosofia, qui non c'è rivelazione. Se c'è la rivelazione ti può aiutare anche sulla metafisica, però di per sé chi ci arriva è con la sola ragione. Il metodo induttivo io lo riferivo principalmente a questo. E quando mi riferisco al Magistero di Giovanni Paolo II, mi riferisco a questo aspetto filosofico, cioè al fatto che tu devi far toccare con mano, per ragioni pastorali, chiama come vuoi, alla gente, il fatto che certi principi che la Chiesa porta avanti, che sono di ordine filosofico, che sono la legge morale naturale, che sono la fiducia nell'esistenza della verità, la fiducia nella ragione, eccetera, che oggi sono messi in discussione perché pur di dar conto alla Chiesa si distrugge anche l'uomo e la ragione, in termini volgari, questi qui invece sono convenienti dal punto di vista umano, cioè nonostante che gli dica la Chiesa che tu odi, tu devi ammettere che se non esiste la verità, tu con relativismo crei un mondo invivibile. Se non esiste una legge morale naturale che permetta di dare fondamento a tutta l'etica, tu crei un'etica così relativista e così riduttiva che la gente si ammazza tra di loro tranquillamente e dice che si fa bene ad ammazzare tra di loro. Si arriva a dire che gli animali sono più importanti degli uomini, si arriva a dire delle cose che si dicono oggi. Questo è un discorso puramente filosofico. È chiaro che questo discorso filosofico, se poi hai la rivelazione e la fede, ti aiutano a capirlo meglio, perché anche la richiesta, come diceva San Tommaso, arriva a conoscere più metafisica dello studioso, perché ci arriva per fede, perché crede alla rivelazione, mentre certe cose lo studioso ci deve arrivare facendo una fatica enorme, perché deve fare un sacco di ragionamenti. In più ci aggiungi anche il fatto che se accetti anche la rivelazione cristiana in senso proprio, anche quegli aspetti che non sono raggiungibili con la sola ragione, hai una ricaduta benefica anche sulla vita terrena, per cui è umanamente conveniente addirittura anche la fede. Non solo. Però quello non ci arrivi induttivamente, ci arrivi sperimentalmente dopo che hai preso in considerazione la possibilità dell'atto di fede. Quindi è un intreccio di parecchie cose. Ci sono elementi che provengono dall'esperienza puramente di ragione, ci sono elementi che provengono dalla rivelazione e tutti si innestano insieme, però ci sono alcune cose che tu hai da poter chiarire, anche se tu non ci credi, anche se tu non credi in Dio, 2 più 2 fa 4 allo stesso, ci puoi arrivare con la testa. Non so se vengono diverti. Non è che 2 più 2, siccome l'ha detto il prete, è falso. No, nonostante che l'abbia detto il prete, è vero lo stesso, te lo posso dimostrare. Dopodiché dici, allora però forse il prete non è così stupido, posso cominciare a fidarmi. Questo però è un discorso, clericalmente parlando, si potrebbe dire pastorale, cioè io adesso giustamente mettiamo insieme tutti gli elementi, però dobbiamo chiarirci quale ruolo ha ciascuno, perché ci sono delle cose che richiedono la fede, delle cose che non la richiedono, si può arrivare che sono la ragione. Non c'è bisogno di essere cristiani per arrivare ad accettare il teorema di Pitagora, l'equazione di Schrödinger o che cosa ne so io, insomma, no? Questo deve essere chiaro. Allora si dice, non c'è bisogno di essere cristiani per arrivare a accettare la legge morale naturale e l'oggettività della verità e alcuni principi di metafisica. E quegli altri dicono, no, ma siccome questi qui stanno troppo a cuore alla Chiesa, allora non sono veri. No, vi fregate con le vostre mani, perché poi create un mondo pieno di contraddizioni. Vedete quanto è utile dire queste cose, per questo adesso sembrava pedante all'inizio, ma facendo una roba così, secondo me ci può servire. Poi, se un domani siete stufi, vi annoiate, lo dite, non siamo obbligati a torturarci, però se è utile. Questo l'avevamo già detto. Come indica il sommario che abbiamo dato all'inizio, possiamo procedere inquadrando per prima cosa i termini a partire dai quali si può instaurare un dialogo non apparente tra discipline scientifiche e filosofiche. Era il primo punto del sommario che abbiamo visto all'inizio, cioè le condizioni per un corretto dialogo tra scienza e filosofia. Come vedremo, il terreno comune alle scienze e anche alla filosofia e alla teologia è di natura filosofica. E questo comporta che i problemi oggi non risolti della filosofia si ripercuotano sulla teologia e sulle condizioni del suo dialogo con le scienze. Anche questo è un punto abbastanza importante che però adesso dovrebbe cominciare a chiarirsi un po'. Storicamente c'è stata una crisi in tutta la metafisica, in tutto l'impianto filosofico, crisi che, come vedremo poi negli sviluppi successivi, è culminata con Kant, poi con l'idealismo, con Hegel, eccetera, ma che ha le sue radici remote non solo in Cartesio, Hume e compagnia, ma addirittura col nominalismo, con la scuola di Oxford del tardo Medioevo, cioè già i contemporanei di San Tommaso cominciavano ad avere dei problemi su queste cose. E questo sarà uno dei punti nodali che poi sarà incluso in questa presentazione. Allora sembravano sfumature, però come ci insegna Diatono, da un piccolo errore sulle condizioni iniziali, se il sistema è instabile, nel giro di un po' di tempo, diciamo anche di un secolo o due, si arriva a una grande divergenza tra la soluzione teorica e la soluzione reale. E così è successo anche in filosofia. Quello che forse all'inizio, anticamente, sembrava una sfumatura di visione diversa, poi ha dato origine a una diversificazione degli sviluppi della filosofia che ha visto da una parte pian piano venir meno la metafisica, venir meno la certezza della conoscenza, venir meno i fondamenti della morale, venir meno fino all'nichilismo e al relativismo di oggi. Ecco perché questo terreno comune tra le scienze e la teologia è di natura filosofica ed sono le crisi della filosofia che comportano da un lato tutti i danni che subisce la teologia, che non è più sistematica perché non ha più una base dimostrativa della sua parte filosofica. La teologia ha un ramo che viene dalla filosofia e un ramo che viene dalla rivelazione, dal magistero. Se il ramo che viene dalla filosofia è andato in crisi, se va in crisi la filosofia, automaticamente manca tutta la base sistematica alla filosofia che serve per rendere sistematica la teologia. Allora la teologia così rimane? Rimane la rivelazione, rimane l'analisi tecnica del dato rivelato, quindi l'esegesi, la filologia, tutta una serie di strumenti utili, ma che da soli sono come un tavolino con una zampa sola, non sta su. Cioè, sta su, ma non ha la solidità di una scienza. Ha la solidità scientifica delle scienze che applica, ma non ha una solidità scientifica per se stessa. Comunque, discorso mostruosamente grande. Allora, se invece sono le stesse scienze sperimentali, le scienze dure, le scienze matematiche, ad avere domande filosofiche di tipo metafisico, e quindi a dire ricostruiamo noi un impianto metafisico come quello classico, perché altrimenti non andiamo più avanti, non progrediamo più, allora qui quasi quasi la filosofia su questo ha da rinascere, ha da imparare qualcosa. Quindi è il rovesciamento del metodo cartesiano. Il metodo cartesiano è, siccome le scienze matematizzate funzionano bene, riduciamo anche l'orizzonte della filosofia al metodo delle scienze matematizzate. Qui è il contrario, siccome le scienze matematizzate oggi si sono accorte di avere delle contraddizioni nei loro fondamenti, allora riscopriamo l'impianto metafisico attraverso i fondamenti delle scienze matematizzate. Capisco che detto questo sono parole, però sono anche anni che diversi di noi ce le raccontiamo queste cose nei seminari, le studiamo, cominciamo forse a orecchiare un po'. Allora, fare un lavoro in questo senso, in cui si riesce a costruire una base metafisica a partire dalle scienze, che abbia l'ampiezza di confrontarsi con Aristotele e Tommaso, secondo me è un lavoro interessante. Ecco, come secondo punto, nel nostro schema, io prevedevo di vedere qualcosa sul Magistero della Chiesa, come si è espresso nei confronti delle scienze, come ci sia stato un progressivo addentrarsi da parte del Magistero nelle questioni epistemologiche. Il Magistero inizialmente non aveva a che fare con le scienze, perché non c'erano, ha lavorato molto sul rapporto fede e ragione. Da Trento il Vaticano I ha lavorato molto sul rapporto fede e ragione. Già prima i padri, eccetera, poi il Magistero ha codificato queste cose. Da Giovanni Paolo II in poi, soprattutto, qualcosa c'era anche prima, ma si è entrati non solo sulla rapporto fede e ragione, ma anche sulla questione epistemologica, cioè delle dottrine scientifiche, delle teorie scientifiche, sul modello filosofico di scienza che è in atto adesso o che è stato in atto in passato, su quello che è un modello ideale con cui confrontarsi e via di seguito. Io penso che adesso possiamo terminare queste poche battute dell'introduzione, poi dopo possiamo passare anche agli altri argomenti, visto che adesso è arrivata anche la Francesca. Vieni. Adesso non sto a riassumere, finisco alcune battute su quello che stavo dicendo, poi dopo finiamo questa prima parte e facciamo un certo discorso anche tutti insieme. Allora, stavo dicendo che in secondo luogo vale la pena vedere un po' cosa ha detto il Magistero sulle scienze e vediamo come si è avvicinato sempre di più a questioni epistemologiche. Direi che il discorso di Colonia di Giovanni Paolo II è il top di quello che c'è stato su questi argomenti, di carattere proprio su una teoria delle scienze attuale, in cui poi dentro c'è anche un discorso sulla teologia. E come si è passati da un affronto non solo esortativo. In genere nel Magistero prima di Giovanni Paolo II c'era molto auspicio, giusto, che auspichiamo il dialogo tra le scienze e la fede, tra gli scienziati, i teologi, oppure un'attenzione ai problemi etici, cioè, attenzione ai scienziati, fate tutto quello che volete, però attenzione che quando andate a toccare certe questioni che riguardano la persona umana, ci sono delle questioni etiche molto delicate. Quindi fate attenzione, si è fatto un passo anteriore verso le questioni epistemologiche, cioè com'è la concezione della scienza, e questo credo sia interessante vederlo, per cui per questo dovremo anche occuparcene. E quindi esamineremo in particolare il contributo rilevante offerto dall'insieme di Giovanni Paolo II col famoso discorso di Colonia, e a fine si tratta soprattutto del quarto capitolo, che c'è tutto il rapporto fede, ragione, filosofia, teologia, e non c'è moltissimo direttamente sulle scienze, lì però viene fuori il discorso sulle scienze in quanto è implicitamente coinvolto nel discorso sulle discipline metafisiche della filosofia. Ecco, poi proseguiremo passando dal magistero all'affronto diretto disciplinare di alcune questioni nodali nel rapporto scienze-filosofia, teologia-filosofia e quindi scienze-teologia. Se il magistero ci dà una guida di carattere, diciamo, ecclesiale, ecclesiastico, poi noi vedremo come le stesse cose si possono toccare con mano attraverso lo studio diretto dei problemi della filosofia in rapporto alle scienze. Quindi passiamo da un discorso che ci fa la Chiesa a un discorso che tocca le discipline direttamente filosofiche e scientifiche in rapporto alla teologia. E anche questo è istruttivo, perché hai un riscontro del fatto che quello che ti ha raccontato il magistero non è una favoletta, ma le cose sono andate veramente in un certo modo. E quali sono i punti nodali e perché sono nodali. Ecco, dovremmo accennare anche alle radici storiche remote di questi punti problematici che sono nodi, che non enuncio adesso, enunceremo quando è ora, perché altrimenti entriamo nel vivo del discorso, questa è solo un'introduzione per titoli, i cui influssi si ripercuotono sulle problematiche dei nostri giorni, in particolare sul relativismo, che il Papa Benedetto ha già da cardinale aveva qualificato come il problema più grande della nostra epoca. Questa è una frase che vi ho citato diverse volte anche al disco, no? Il relativismo, già nel libro Fede, Verità, Tolleranza, quando era cardinale, Ratzinger diceva che il relativismo è il problema più grande della nostra epoca, e aggiungeva che è entrato anche dentro la teologia, tra le altre cose. All'interno di questo quadro epistemologico cercheremo di affrontare poi la questione della verità in relazione alle teorie scientifiche, il rapporto scienza-verità, di cui avete già materiale.
Perché sei entrato dentro la teologia? Cioè, come fa il relativismo a entrare dentro la teologia?
Entra dentro la teologia perché, siccome la teologia è fatta di due piloni, la rivelazione, la tradizione e il magistero, e l'altro pilone è la base filosofico-metafisica, se scricchiola tutto l'impianto metafisico e l'impianto della conoscenza, per cui non esiste, esiste la realtà, ma se c'è non lo sappiamo, oppure forse non c'è, è tutta una proiezione del soggetto, ognuno ha la sua realtà, esiste la verità, ma non lo sappiamo, ognuno ha la sua verità. Questo ormai è diventato cultura dominante, apri il telegiornale e dice il delinquente tale ha detto la sua verità, quell'altro ha detto il contrario, che è la sua verità, somma uguale vero, la verità non esiste.
Però in quel caso non è più teologia, cioè una teologia in cui vengono messe in discussione ad esempio l'unità del sapere o il concetto di verità, che teologia è?
Ti risponde il seminarista che viene indottrinato tutti i giorni da quelli che dicono quello che stiamo dicendo adesso.
Non è così, come dire, strano, anzi potrebbe essere un pensiero dominante, veramente, quello che te la trovo felice, ma come è possibile? È possibile per motivazioni storiche e di carenza di pensiero in generale, e per aver abbracciato uno strumento filosofico inadeguato alla rivelazione cristiana. Quindi, per esempio, se vuoi un esempio pratico di come e dove, posso dirti che sono compagni che ritengono che il cristianesimo non sia la verità e che io, come mi è stato detto, non posso andare in giro a dire che io ho incontrato la verità, perché questo approccio è lesivo della libertà altrui, per esempio. Quindi, questo è semplicemente per dire che quello vuol dire che il concetto di verità, anche per noi in teologia, è tutto quanto un concetto che dà ambito a diversi pensieri, non è più così assodato, o meglio, certo è assodato che uno deve dire tutte e due la verità, altrimenti gli salta il minimale, il minimum, sotto il quale deve sotto al cattolicesimo. Però, per esempio, in che cosa consista questa verità, come essa si esprima,
come sia conoscibile,
e questo diventa un qualcosa di molto ampio, e dato appunto veramente la signorità per una delle sue idee, studente di filosofia a Bologna, avendo letto numerose cose, forse non sempre in maniera critica, lui appunto riteneva di non poter dire di incoscienza, di non poter dire, non poter dare a uno a dire di questa è la verità. Per esempio, è naturale che non è che è cattivo, sta semplicemente prendendo uno strumento filosofico che gli sta dicendo che non ci sono, non c'è la verità, ci sono le verità. Naturalmente questo concetto è un po' troppo forte per uno che dice di essere la via della vita, quindi non verrà preso in una maniera così drastica, però verrà comunque accettato e diventerà un po' corrosivo per soprattutto nella maniera di vedere la pastorale nell'annuncio, e queste cose lo influiscono tanto.
Puoi sempre dire che certe frasi che sotto i Vangeli attribuiscono a Gesù Cristo in realtà sono redazioni ecclesiastiche, cioè sono state poi ricostruite dopo per dare enfasi a
cioè è tutto dopo che un discorso enorme, personalmente tutti i rapporti interreligiosi, la presenza di Cristo fuori dal cristianesimo visibile, quindi dei limiti visibili o sentiti della Chiesa, oppure le relazioni dei Vangeli, alcuni brani, quali sono le ipsissima, quali sono le parole di Cristo proprio di lui, quali sono le parole che ha messo la Chiesa,
ne ha messo in bocca l'Evangelista,
quindi a quel punto cosa bisogna fare dei Vangeli, le cose che non sono di Cristo ma che sono riflessione della prima comunità cristiana, perché da questo potrebbe essere un inquinamento della coerenza del messaggio. Dopo si va ne guarda le cose.
Qui diciamo una grande confusione.
È chiaro. Perché tu sai che le cose e che loro sappiano le cose della scienza. Cioè, è evidente che il Magistero ti dice che quella non è teologia, non è sana teologia, ma teologia malata. Ed è evidente che te lo dice anche chi ha un'impostazione teologica sanamente tradizionale. Però oggi c'è la tendenza a. E questo crea confusione, perché veramente quello non è teologia.
Ma non è, ripeto, non è che nasce dentro una cosa che è cattiva, cioè il dramma di interfacciarsi con il mondo moderno. Il dramma grande è che questo mondo moderno ovviamente ha un pensiero molto debole. E quindi per interfacciarsi o si interfaccia dicendo guardate, che siete fuori strada, fa un direttore nero. Oppure interfacciarsi vuol dire proviamo ad assumere quelle categorie. Ma assumendo quelle categorie non è detto che tu non assumi anche il tuo fatto con questo.
Sì,
quindi non è semplicissimo.
Queste osservazioni sono utilissime per far capire che cos'è il DISP, qual è il punto forte, perché il punto forte del DISP è, signori, guardate che una serie di categorie, come quella di verità, come alcuni principi fondamentali della metafisica, come alcuni principi che poi saranno anche nell'etica o del genere, oggi non sono relativi, ma sono indispensabili al progresso della scienza, cioè sono le scienze che dal loro interno riescono a dimostrare o a richiedere come irrinunciabili alcuni principi di logica, di metafisica, di epistemologia, altrimenti le scienze stesse si bloccano e non riescono più a progredire. Se io riesco a farti vedere questo, adesso detto così è brachilogico, cioè è troppo spiccio, troppo... lo dico così per farmi capire. In realtà, voglio dire, quando noi lavoriamo su Gödel, lavoriamo sul passaggio dalla teoria degli insiemi alla teoria degli enti, stiamo facendo questo, cioè stiamo costruendo, ricostruendo quei principi che tutto il pensiero moderno ha abbandonato e li ricostruiamo dall'interno delle discipline scientifiche, cioè dall'unica cosa a cui oggi si dà credito. E di conseguenza questa è una pista forte per poter riscoprire certe verità. Non so se mi spiego, perché se io certe cose te le dimostro come teoremi, allora chi ha ragione? Non so se mi spiego. Oppure tu dici no, anche la scienza è morta, cioè ho scritto pure un libro qualche anno fa, no? La fine della scienza. Perché si teorizzava il relativismo anche all'interno delle scienze. La posizione scettica tu la puoi sempre assumere, però devi sapere che è contraddittoria, perché se non esiste nessuna certezza, nessuna verità, non è vero neanche, non è certo neanche il fatto che la scienza è finita, perché quella è una certezza e quindi se non ci sono certezze tu affermando la mia certezza ti contraddici. L'obiezione scettica è vecchia come la filosofia, insomma, no? Cioè, queste sono cose, questo modo di ragionare una volta si imparava, non dico in quarta elementare, ma si imparava a scuola, queste cose qui. Adesso noi ci arriviamo a fatica dopo anni di laurea, ma voglio dire, queste cose qui erano in senso comune. Va bene, volevo vedere di finire questa introduzione, così poi dopo apriamo il discorso anche con la Francesca. E di conseguenza, come ultimo paragrafo, entreremo anche dentro, mi piacerebbe entrare anche dentro il discorso sulla scientificità della teologia a partire da valutazioni sul suo stato attuale. Naturalmente saranno tutti flash, perché è un quadro di sintesi che è stato svolto in un corso di 24 ore, insomma, non 2 ore settimanali per un trimestre, per un semestre. Quindi, però, come già abbiamo visto oggi, ed è bello che sia così, ed è lo scopo di una parte del nostro lavoro, già da una parola, da una frase, si scatenano delle domande che spaziano su uno spettro grandissimo, insomma, no? Ed è importante che noi su questo possiamo dibattere, chiarirci, azzuffarci, cioè arrivare a mettere a fuoco una visione comune queste cose qui, e confrontandolo anche con l'insegnamento della Chiesa, perché poi è quello che cercheremo. Questo è il motivo per cui, forse adesso si capisce meglio, per cui io mi sentivo di proporre nell'ambito del nostro lavoro, non come esclusiva parte, ma come una parte del nostro lavoro, anche un lavoro di questo genere qua, che come vedi non è frontale, è dinamico, insomma.
Grazie per quello, perché poi là fuori sono queste le cose su cui ci interrogano. Se riusciamo a chiarircele fra di noi,
perfetto.
Quando emergono da fuori.
Non solo chiarircele di noi, ma appunto per poter essere in grado di ragionare bene anche quando uno è andato solo, non so se mi spiego, perché queste sono le basi. Una volta queste cose si insegnavano a scuola, si insegnavano in famiglia, si insegnavano nei seminari, si insegnavano nel catechismo, per modo di dire. Oppure si respiravano in un clima culturale comune di tutta la società, in qualche modo, per cui erano parte di una cultura di un popolo. È chiaro che nella misura in cui questa viene sostituita con altro, automaticamente si rischia di perdere di vista questo alfabeto della ragione, se vogliamo. E per quanto riguarda una bibliografia utile su queste cose, allora io davo ai miei studenti una dispensa, adesso, tra l'altro non riesco a finirlo, ma mi hanno chiesto di fare un volume su queste cose per un corso di studi teologici. Non me l'ha chiesto a Bologna, me l'ha chiesto la Regina Apostolorum a Roma, in Legione di Cristo, a parte i problemi che hanno avuto, però su queste cose sono serie. praticamente è pronto, devo solo avere il tempo di aggiustare le questioni redazionali, perché quando si fanno dei manuali in una collana, allora dopo devi ti danno delle regole metodologiche, poi dopo cambiano in corso d'opera perché vanno uniformate, allora devi andare a controllare come fai le virgolette, come fai i punti, le virgole, come citi quello, come citi quell'altro, ed è più faticoso, più noioso quel lavoro lì che scrivere il libro, per cui sono bloccato da alcuni mesi che devo fare un'altra cosa, devo finire così, quindi non so quando uscirà, lo devono pubblicare su Fede Cultura, che è uno degli editori di Verona adesso che cattolici che va per la maggiore, e staremo a vedere come va a finire. Comunque, in ogni caso, le cose che io vi dirò in gran parte sono dentro questo librettino Le scienze della pienezza della razionalità che ho fatto con Cantagalli nel 2003, che c'è sui banchetti del disco quasi sempre, però uno lo vede lì, magari finché non capisce che stiamo parlando di queste cose non lo prende neanche in considerazione. Questo qui nacque da una chiacchierata tipo quella che abbiamo fatto adesso, perché una volta mi chiesero di fare una serie di chiacchierate, di lezioni, ci avevo davanti ingegneri, fisici, suore, contadini, avevo di tutto, e ho tentato di tirar fuori, e alla fine è venuto fuori questo librettino che me l'ha pubblicato Cantagalli, che è una lettura abbastanza agevole, insomma, no? Un librettino così, che adesso è stato pubblicato qualche anno fa anche negli Stati Uniti, in inglese, e insomma, se volete, se non l'avete già preso in considerazione, questo può essere un modo di prepararsi alle cose che diciamo qua, che mi dice. Sì, ho anche il PDF da qualche parte, ve lo posso mettere nella Dropbox, e così lo potete utilizzare. In ogni caso, se vi fa piacere avere il libro, costa poco, insomma, non è che... Poi c'è Giuseppe, Teologia e Scienza, le ragioni di un dialogo, questo gliel'hanno chiesto le Paoline un po' di anni fa, lui l'ha fatto, anche questo è stato pubblicato anche in America, e non so. Io seguo il mio, ovviamente, il mio impianto è il mio, però è una lettura gradevole, forse più descrittiva, anche più quella di Don Giuseppe, sono due librettini di base. Poi io molti anni fa avevo fatto un'introduzione alla filosofia delle scienze, questo è datato del 92, quindi non entra in merito alle cose che sono diventate più note successivamente, però in parte certe cose sono state riprese in quello della scienza della razionalità. Qui avevo esaminato anche un po' di autori che allora erano di moda, cioè Popper, Bachelard, Coiré, Kuhn, Feyerabend, cioè un po', e ho fatto un'analisi critica anche delle loro teorie. Quindi è un po' datato, con questo l'ha fatto l'Organizzazione Studio Domenicano, è chiaro, io agli studenti della licenza offrivo questo tipo di strumenti. Quindi adesso abbiamo i nostri lavori, abbiamo il dizionario, abbiamo tutta una serie di cose anche successive a queste cose qua. Questi sono i testi corrispondenti in inglese, siccome avevo anche degli studenti di lingua inglese, allora sono le traduzioni della stessa cosa. Per quanto riguarda, e sto finendo, per approfondimenti e consultazione c'è il dizionario del liceo di Scienza e Fede, che ormai dovreste aver digerito abbastanza, almeno in parte. Gran parte è disponibile in rete sul sito www.dis.org, e qui sono questioni di approfondimento. E poi il portale, ovviamente, che conosciamo tutti. A questo punto l'introduzione è finita.